Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre.
Ma eccoci qui, buongiorno dottore, lo diciamo anche noi insieme alla nostra sigla perché lo vogliamo dire tante volte, vero?
Uno, due, tre, buongiorno dottore!
Buongiorno a voi!
Allora, anche oggi il dottor Michele Pizzinini qui nei nostri studi di Trento ci fa davvero molto piacere.
Altrettanto a me?
Grazie. Benissimo.
Ovviamente saranno felici i nostri radioascoltatori, li invitiamo ancora una volta a intervenire. Abbiamo tra l'altro già un ascoltatore che si è prenotato per una domanda, lo 0461 39 11 86. Il tema di oggi è malattie cardiovascolari, cos'è il colesterolo? Beh, dottor Pizzinini, partirei proprio da questo appunto: cos'è il colesterolo e perché fa male?
Allora, il colesterolo è un costituente delle membrane fondamentali, quindi è uno di quegli elementi di cui l'organismo non potrebbe proprio fare senza, anche perché poi, partendo dal colesterolo, l'organismo produce tutta una serie di ormoni. Se pensiamo a tutti gli ormoni sessuali, ad esempio il testosterone nell'uomo, gli ormoni appunto, gli estrogeni nelle donne, diciamo produce anche la vitamina D, che sappiamo essere così importante, soprattutto in questo periodo di prevenzione e di stimolo anche per il sistema immunitario. Quindi è un ormone che, cioè, o meglio, è una molecola che viene utilizzata in tutta una serie di modalità. Comunque tutte le cellule hanno bisogno per la loro membrana di questo, diciamo, uno stabilizzatore delle membrane di qualsiasi tipo di cellula, che noi parliamo delle cellule nervose, muscolari, del sangue, eccetera, quindi è un elemento indispensabile. Quindi chi produce il colesterolo è il fegato, quindi è il fegato che si incarica di produrre il colesterolo per tutti gli organi, e è importante perché deve essere prodotto nelle giuste quantità, perché quando è in eccesso invece tende a depositarsi all'interno delle arterie. Quindi una dovuta quantità, ripeto, è indispensabile. Quando invece nel sangue il valore del colesterolo tende ad aumentare, allora questo più facilmente tende a depositarsi all'interno delle arterie e a fare quel fenomeno che è noto appunto come l'aterosclerosi. Quindi si formano questi depositi all'interno delle arterie, soprattutto dove ci sono magari delle biforcazioni. Io faccio pensare al colesterolo come una molecola così a forma di croce, diciamo, dove c'è una biforcazione, oppure dove c'è dove ci sono delle curve. Quindi dove questa molecola magari si ferma, si pianta, si incastra dentro nella membrana interna delle arterie, e lì dai oggi dai domani può accumularsi, e sul lungo periodo può appunto costituire un'occlusione dove appunto riduce il flusso del sangue.
Ecco, quali sono allora i valori del colesterolo alto? Perché mi sembra di capire che sia quello poi, no, da tenere sotto controllo.
Allora, voi sapete che nel corso degli ultimi 20-30 anni il colesterolo nei parametri di riferimento dei laboratori sono sempre più diminuiti. In realtà, se noi andiamo a vedere quello che sarebbe il colesterolo ottimale, diciamo tra virgolette, è quello che potrebbero avere le popolazioni originarie, quelli che vivono in Amazzonia, le popolazioni che vivono in maniera ancora abbastanza diciamo selvaggia tra virgolette, nel senso che hanno un loro comportamento alimentare che assomiglia un po' a quello che poteva essere il comportamento alimentare fino a 10, 15, 20 mila anni fa. Ebbene, queste popolazioni hanno un colesterolo di riferimento che si aggira attorno ai 150. Quindi quasi tutti gli animali hanno valori che oscillano tra i 130, 150, 160 al massimo. Questo è il valore del colesterolo circolante nella maggior parte degli animali che vivono in condizioni di normalità. E allora, diciamo che il colesterolo tra i 150 e i 200 è un colesterolo che va bene. Quando il colesterolo incomincia a salire dai 200 ai 250, 240, 250, parliamo di questa ipercolesterolemia lieve, tra i 250 e i 300 è un colesterolo diciamo di media gravità, sopra i 300 è un colesterolo invece grave che deve essere necessariamente curato. Quindi il colesterolo, siccome il suo, diciamo, la sua pericolosità tende ad incrementare in maniera direttamente l'aumento della concentrazione nel sangue, ecco che più lo riusciamo a tenere basso, tanto meglio è inevitabilmente.
E quindi viceversa possiamo dire che più è alto più fa male?
Fondamentalmente sì, perché c'è una correlazione diretta tra la mortalità per infarto, che è forse la malattia più emblematica, le malattie cardiovascolari sono appunto caratterizzate da questo aumento del colesterolo nel sangue, e quindi più il colesterolo tende ad essere superiore ai 200, tanto più aumenta il rischio.
Ecco, veniamo all'alimentazione, no? Insomma, il suo ramo poi per eccellenza. Quali sono i cibi da evitare con il colesterolo alto?
Allora, noi abbiamo sempre avuto paura dei grassi fondamentalmente, e questo parzialmente direi che è indubbiamente vero, nel senso che per l'organismo è estremamente facile produrre colesterolo a partire dai grassi. Come vi dicevo, se voi immaginate questa molecola a forma di croce, e faccio immaginare i carboidrati come fossero dei pezzettini di legna sottile, mentre i grassi sono dei pezzi di legna grossa, quindi quando accendiamo il caminetto noi lo accendiamo con la legna sottile, quando invece dobbiamo mantenere nella ole, nella stufa il fuoco, mettiamo la legna grossa. Ecco che il colesterolo è fatto da due molecole di grassi, come immaginiamo combinate, a forma di croce. Quindi con i grassi saturi, quelli che noi troviamo più facilmente nel formaggio, nel burro, nella carne grassa, eccetera, negli insaccati e così via, i grassi saturi vengono convertiti molto facilmente in colesterolo. E è altrettanto vero che noi il colesterolo lo produciamo però autonomamente in maniera direttamente proporzionale a quello che mangiamo, quindi come vi dicevo chi produce il colesterolo è il fegato, e il fegato lavora prevalentemente, o meglio il fegato lavora giorno e notte ininterrottamente, però l'attività principale è focalizzata dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Tant'è vero che le persone che assumono il farmaco per il colesterolo lo prendono normalmente alle 8 di sera, perché prendere la pastiglia del colesterolo alle 8 di mattina sarebbe un po' come sprecarla, perché in quel momento il fegato lavora al minimo. Tutti i processi costruttivi, ricordatevelo sempre, avvengono di notte, quindi noi ingrassiamo di notte, produciamo il colesterolo di notte, produciamo i trigliceridi di notte, quindi è durante la notte che il fegato è in questa condizione di tipo produttivo. Quindi è importante controllare in particolare il pasto serale, perché il flusso dei nutrienti della giornata prima o poi viene smaltito, quindi smaltiamo con più facilità anche certi cibi grassi che possiamo assumere durante il giorno, mentre il colesterolo viene prodotto di notte, quindi sbagliamo il pasto serale, lo mangiamo formaggio, mangiamo burro, mangiamo degli insaccati grassi come potrebbe essere la lucanica, ecco che allora più facilmente mettiamo in condizione il fegato di produrre grassi. E colesterolo a partire da questi grassi saturi.
Ecco perché comunque spesso e volentieri appunto la mattina mi sveglio stanca, no? Perché in realtà tutti sti organi hanno lavorato in continuazione.
Anch'io stavo pensando la stessa cosa, in realtà noi pensiamo di riposare invece... ma in realtà il nostro corpo la notte lavora, seppure in maniera molto diversa dal giorno, no?
Il fegato lavora appunto di notte e ha questo scopo di tipo produttivo, quindi durante il giorno, durante la notte, quando tutti gli altri organi riposano, ecco che allora il fegato si prepara il materiale per il giorno dopo e lo produce in maniera direttamente proporzionale. Quindi quanto più mangiamo alla sera, tanto più mettiamo in condizione il fegato di produrre.
E quindi qui si torna al solito discorso, lei lo dice sempre, la sera dobbiamo stare leggeri.
Esattamente, noi dobbiamo più che leggere, dobbiamo mangiare alla sera dei cibi che sono non sono convertibili in grasso fondamentalmente. Quindi mentre per il nostro corpo è facile produrre colesterolo e grassi a partire ovviamente dai grassi, è molto facile anche per il nostro corpo produrre grasso a partire dai carboidrati, quindi quando ne mangiamo in quantità eccessive gli zuccheri che non vengono smaltiti di notte vengono convertiti in grasso e indirettamente anche in colesterolo. Invece le proteine serali, queste non sono convertibili in grasso. basso, cioè il dispendio energetico per produrre colesterolo e a partire dalle proteine sarebbe tale che è assolutamente ingiustificabile da un punto di vista energetico. Quindi l'organismo banalmente si può dire che non produce grasso e colesterolo a partire dalle proteine.
Ecco, su questo tra l'altro c'è una domanda di un nostro ascoltatore, non so se la possiamo
ma
porre
sì,
già
possiamo
adesso.
E poi dopo andiamo in pausa. Sì,
ok,
sì, sì.
Allora il nostro caro amico Francesco ci chiede: ma dopo i 50 anni cosa bisogna mangiare, andando poi anche in palestra, quindi facendo attività fisica, per appunto ridurre il colesterolo?
Ecco, il criterio è proprio questo: noi dobbiamo spostarci innanzitutto dai grassi saturi ai grassi insaturi. Il miglior grasso da questo punto di vista è che riduce la produzione di colesterolo, voi sapete, è l'olio d'oliva. L'olio d'oliva contiene in particolare l'acido oleico, che è un tipo di grasso che io faccio immaginare con una deformazione, è un grasso monoinsaturo cosiddetto, dove c'è una specie di piegatura in questo pezzo di legno che non è bello dritto ma è un po' storto. Quindi a partire dall'acido oleico l'organismo non è capace di produrre grasso, di produrre colesterolo. Quindi il miglior olio, il miglior condimento, diciamo, per ridurre la produzione di colesterolo è appunto l'olio di oliva, l'acido oleico. Quindi noi dobbiamo a qualsiasi età controllare i grassi saturi, preferire l'olio di oliva perché blocca la produzione di colesterolo, perché è un tipo di grasso difficile da lavorare, e altrettanto succede con i grassi poliinsaturi. Noi sappiamo che gli omega 3, quelli presenti nel pesce, noi raccomandiamo sempre di mangiare appunto i pesci di acqua fredda, perché contengono questi grassi poliinsaturi, vale a dire sono delle molecole, immaginatevi un pezzo di legno tutto contorto, difficile da lavorare, difficile da modificare e difficile da trasformare in colesterolo. Quindi gli omega 3, questi grassi, hanno questo effetto di tipo protettivo. Ecco che allora noi alla sera, se usassimo il pesce 2-3 volte in settimana, preferirlo appunto a cibi più ricchi di grassi saturi, e stiamo con condimenti come l'olio di oliva, cercando di fare una cena abbastanza caloricamente contenuta, adeguata, che non sia eccessiva, noi non dobbiamo spostare troppo cibo appunto al pasto serale, ecco che a qualsiasi età noi blocchiamo la produzione di colesterolo. All'inverso, noi durante la notte produciamo anche, costruiamo muscolo, costruiamo con le proteine, noi ripariamo i tessuti, a maggior ragione. Quindi una persona di 50 anni che facesse dell'attività fisica costante e regolare, mangiando il piatto proteico serale, meglio se 2-3 volte alla settimana il pesce, un paio di volte alla settimana la carne, ecco che allora in questo modo riduce la produzione di colesterolo endogeno.
Perfetto, allora ringraziamo nel frattempo per questa prima parte il dottor Pizzinini, salutiamo il nostro radioascoltatore Francesco a cui abbiamo dato una risposta.
Certamente, noi ci ritroviamo tra poco, come sempre la nostra pausa la dedichiamo agli aggiornamenti per chi viaggia in autostrada del Brennero, a tra poco. E siamo pronti allora per riprendere l'appuntamento di oggi con Buongiorno Dottore, oggi è poi il colesterolo il nostro argomento principale. Ricordo come sempre che i nostri amici possono fare le domande che preferiscono mandando un messaggio SMS o WhatsApp al 366 12 61 060, oppure fare come la nostra amica Antonella di Trento che ci ha chiamato durante la pausa e ha fatto due domandine specifiche. Dottore, lei ha detto che gli hanno consigliato di mangiare delle mandorle e delle noci al mattino a colazione, e dice ma alla fine quante ne posso mangiare, se si può esagerare o se bisogna stare sulle 3-4 che gli hanno consigliato, e poi dice vorrei che mi consigliasse un frutto da mangiare tutti i giorni che non sia la mela, perché proprio
niente, vuole cambiare.
Sì, vivendo qui è stufa di mele per quanto buone, però ha detto mi escono dalle orecchie.
Allora, io in genere sono anche più generoso, perché più di
che bravo.
Molte più di 3-4 mandorle, ecco, anche una decina tranquillamente, quindi anche 3-4 noci. Tra il resto io consiglio di mangiarle quasi dopo cena, piuttosto che mangiare il frutto dopo cena, meglio mangiare delle noci, delle mandorle, proprio perché consiglio sempre di tenere bassi gli zuccheri al pasto serale. Quindi in genere la frutta la consiglio al massimo fino alle 5 di pomeriggio. Quindi se la signora vuol mangiarsi qualsiasi tipo di frutta durante il giorno va bene, perché potrebbe essere, non so, la banana classicamente a metà mattina per non arrivare troppo affamati a pranzo, pomeriggio non voglio la mela, che si mangi la pera, un grappolino d'uva. Si parla di una porzione di frutta, quindi a lei scelta,
insomma,
esatto.
Sì.
Faccia conto che bene o male tutta la frutta ha un 10% circa di zuccheri, salvo la frutta autunnale come potrebbe essere l'uva, i fichi, i cachi, che arrivano a delle percentuali maggiori, 15-17%, però per il resto tutta l'altra frutta può mangiarla tranquillamente, questi 2-3 pezzi al giorno, possibilmente entro le 5, io le mandorle, questi 10-12 mandorle, oppure le 3-4 noci, tranquillamente la sera dopo cena, piuttosto che mangiare non so, il gelatino, mangiare qualcosa di buono, le patatine, spesso ci si alza dal divano, si mangia qualcosa di trasgressivo.
Ognuno di noi ha il cassetto o lo sportellino con dentro le frivolezze.
Esatto, a microfoni spenti ho confessato la mia cena e poi il gelato.
Il gelato dopo cena, mamma mi dice. Piuttosto che gelato, la prossima volta mangia
delle mandorle.
Vabbè, fa meglio,
tra l'altro mi piace.
Che contiene dei grassi polinsaturi, infatti, quindi voglio dire, non producono colesterolo.
Ma senta, dottor Pizzinini, abbiamo parlato, anzi continuiamo a parlare appunto di cibo, un altro di quelli di cui si parla spesso e volentieri è l'uovo. Amico, nemico del colesterolo?
Allora, si è parlato a lungo male dell'uovo proprio perché ha una concentrazione di colesterolo piuttosto elevata, quindi arriva ai 300 mg per 100 grammi di uova. Diciamo che due uova ci mettono quasi il nostro fabbisogno giornaliero di colesterolo. E in realtà, come vi dicevo, è molto maggiore la produzione endogena da parte del fegato, arriva a coprire il 90-95% del colesterolo circolante, e quindi tutto sommato quando noi mangiassimo anche un uovo al giorno, voi sapete che le uova sono state sdoganate, non arriviamo ad introdurre una quantità tale di colesterolo da influenzare significativamente i nostri livelli nel sangue. Quindi volete mangiare anche un ovetto tutto il giorno, direi che siete autorizzati.
Perfetto, grazie, abbiamo preso nota anche di questo. Dottor Pizzinini, la differenza adesso le chiediamo invece tra il colesterolo buono e cattivo.
Allora, come dicevo, il colesterolo viene prodotto dal fegato e il fegato, per mandare questo colesterolo a tutti gli organi, perché vi dicevo che tutte le cellule hanno bisogno di colesterolo, lo lega a delle molecole, a delle proteine di trasporto, le famose proteine LDL, che sono delle proteine che partono quindi dal fegato. Il più grande consumatore di colesterolo sono i muscoli, perché nel nostro organismo abbiamo quasi, diciamo, nella persona di riferimento di 70 kg abbiamo circa 28-30 kg di masse muscolare. Quindi si può dire che il muscolo è il più grande consumatore di colesterolo. Quindi le LDL, col loro bel carico di colesterolo, partono dal fegato, arrivano al muscolo, scaricano il loro carico di colesterolo, e quindi il colesterolo lo utilizza soprattutto quando facciamo attività fisica. Ed è per questo che quando si fa attività fisica noi produciamo il famoso colesterolo buono, che sarebbero le famose HDL. E quindi il colesterolo, quando parte dal fegato, parte come colesterolo cattivo, LDL. Quando le proteine invece che hanno liberato il loro carico e tornano al fegato, quindi sono diventate delle proteine più leggere perché hanno liberato il colesterolo ai muscoli, allora ritornano scariche. E lungo il loro tragitto di ritorno, partendo dai muscoli, ritornando verso il fegato, qualora trovassero delle molecole di colesterolo libero che si stanno per piantare dentro nelle arterie, queste lo legano, lo prendono e lo riportano al fegato. Quindi parliamo di questo colesterolo buono come di uno spazzino delle arterie, proprio perché così ripuliscono, diciamo, questo colesterolo che ogni tanto appunto viaggia libero in quantità modeste, però viene legato e portato di ritorno al fegato. Quindi il fegato lo produce e i muscoli prevalentemente lo smaltiscono, questo benedetto colesterolo. Ecco allora l'importanza di fare sempre dell'attività fisica, direi pressoché sarebbe consigliabile farla quotidiana, o almeno queste 4-5 volte in settimana, perché permettiamo anche questo continuo ricambio, questo continuo smaltimento di colesterolo che altrimenti tenderebbe a ristagnare nelle nostre arterie, quindi a maggior ragione potrebbe precipitare, quindi dar questi problemi di aterosclerosi, come si diceva.
Ecco, non solo il cibo influisce, no, sul colesterolo, per esempio nelle donne in menopausa il colesterolo aumenta. Per quale motivo?
Allora, è verissimo che appunto le donne incominciano a sviluppare la gran parte delle malattie così di tipo metabolico, soprattutto dalla menopausa in poi, perché gli ormoni sessuali femminili proteggono la donna, direi, fino ai 50 anni. Dai 50 anni in poi anche la donna incomincia ad assumere un tipo di metabolismo che è più simile a quello degli uomini. Quindi gran parte del colesterolo che le donne producono viene utilizzato per produrre gli ormoni sessuali femminili, quindi gli estrogeni, il progesterone, eccetera. Nel momento in cui le ovaie non lavorano più, allora questo colesterolo che prima veniva smaltito con questa modalità non ha più questa via di smaltimento. E dopodiché spesso le donne hanno un problema di mancato smaltimento, cioè anche in certe situazioni, anche se ci sono certe persone che anche se mangiassero una sola molecola di colesterolo al giorno oppure mettessero in condizione il fegato di produrne il minimo indispensabile, però questo non viene più smaltito dalla periferia, quindi si parla di un difetto nella captazione del colesterolo, cioè il fegato ne produce quantità minime, produce una molecola soltanto, però i muscoli non me la smaltiscono, dai oggi, dai domani questa molecola tenderà ad accumularsi nel sangue. Quindi capita di vedere delle donne in menopausa che hanno dei valori di colesterolo a 270-280. Però noi non dobbiamo focalizzarci soltanto sul numero del colesterolo, sul valore del colesterolo, perché dobbiamo fare una valutazione di un rischio globale. C'è una persona, ad esempio, che supponiamo un uomo di 45 anni, il cui padre però a 50 anni è morto di infarto, quindi c'è un fattore di familiarità. È un soggetto che fuma, che non si muove, che deve essere un mangiatore in sovrappeso, con la pancia, tende ad avere anche un po' la glicemia alterata, quindi associa anche un difetto di regolazione della glicemia, quindi un po' di diabete, ha 220 di colesterolo e magari un colesterolo buono, l'HDL, a 30, beh, questo è un soggetto che probabilmente rischia di più che una signora, magari di 70 anni, che è magra, che si muove, che non ha familiarità, che non fuma, che non ha altri fattori di rischio, colesterolo 270, magari 70 di HDL, quindi noi dobbiamo inquadrarlo in un contesto di rischio globale. Quindi il soggetto con fattori di rischio associati a 220 con un HDL basso rischia molto di più che non la signora con un 270 di colesterolo, che però non ha altri fattori di rischio associati. Quindi dobbiamo fare una valutazione globale, diciamo, quindi non vista soltanto come numero a sé stante, ma in un contesto di rischio.
Torniamo ad occuparci di cibo e colesterolo, nello specifico di bevande. È vero che il vino rosso fa bene?
Allora, questa è stata così un'osservazione che è partita negli anni 60, perché si è visto che i francesi avevano dei valori di colesterolo tendenzialmente più elevati rispetto agli americani. Facciamo dei numeri a caso, supponiamo che i francesi avevano 230 di colesterolo, gli americani avevano invece dei valori di colesterolo che si avvicinavano verso i 210, e la mortalità dei francesi è noto che è piuttosto bassa, quindi avevano una mortalità di circa 80 persone per 100.000 abitanti, contro gli americani che avevano un colesterolo più basso, però avevano un'alta mortalità, 400 persone per 100.000 abitanti, era quasi 5 volte superiore, però con un colesterolo minore. Quindi i francesi hanno detto: noi non abbiamo, diciamo, questo rischio di sviluppare infarto perché siamo dei grandi consumatori di vino rosso. E quindi questo inizialmente sembrava fosse così diciamo una modalità per promuovere appunto la vendita del loro vino negli Stati Uniti. In realtà poi, col passare degli anni, si è visto che effettivamente il vino rosso ha una marcia in più nel controllo dello sviluppo dell'aterosclerosi, perché il vino rosso contiene il resveratrolo. Il resveratrolo è una sostanza direi particolarmente benefica, che noi troviamo nel vino rosso soltanto, non c'è nel vino bianco, purtroppo, perché so che a te piace il bianco.
Io invece preferisco il rosso,
vedi, vabbè, ognuno il suo, insomma, non litighiamo.
No, perché ce n'è per tutti.
È una sostanza che viene prodotta a livello della buccia, e quindi quando soprattutto quando un acino viene ad essere aggredito, quindi è una sostanza che protegge l'acino, quindi aggiusta la buccia e quindi la buccia rossa, quando noi beviamo il vino rosso assumiamo questo resveratrolo, che non ha soltanto un effetto benefico per quanto riguarda la prevenzione dell'aterosclerosi, ma col passare degli anni abbiamo studiato tutta una serie di altri effetti e si è visto che è anche un potente anti-aging, quindi protegge contro l'invecchiamento.
Certo, anche le creme oramai. Sì.
Fanno le creme al vino rosso, con resveratrolo.
Pensavo al vino rosso.
E sembra che proprio quello che fa bene, ed è per quello che ogni tanto si consiglia di bere il paio di bicchieri di vino al giorno, è questa assunzione cronica, che abbia quasi un effetto di tipo farmacologico, quindi probabilmente il paio di bicchieri di vino al giorno per gli uomini, un bicchiere di vino al giorno rosso possibilmente per le donne, ha questo effetto, questa marcia in più nel proteggerci con, diciamo, un po' con tutte le malattie degenerative, anche nei confronti del tumore, delle malattie neurodegenerative. Quindi il resveratrolo, come tutte le sostanze antiossidanti, hanno questa marcia in più.
Allora, siamo arrivati, ahimè, che
sì,
peccato.
È volata anche oggi.
Ma guarda, davvero. Vabbè, insomma, per fortuna, l'umore resta alto, perché sappiamo che il dottor Pizzinini torna rigorosamente tra una settimana, quindi di nuovo sincronizziamo gli orologi, come si dice, per mercoledì prossimo, sarà il 28 di ottobre. Continueremo ad occuparci del tema, magari secondo altri aspetti,
certo.
No?
Completiamo l'argomento.
Va sì, bene. Perché questo colesterolo abbiamo capito che, insomma, ne sentiamo tanto parlare, ma abbiamo bisogno anche di conoscerlo di più alla fine, no?
Spero di avervi aiutato a capire qualcosa di più.
Certamente. Ah, ma di sicuro, dottor Pizzinini, noi la ringraziamo, a mercoledì prossimo.
A mercoledì.
Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore.